anticipando il Festival Filosofia con le nostre conversazioni, come sempre facciamo, e facciamo anche quest'anno le conversazioni filosofiche insieme con alcuni ospiti per l'appunto del Festival Filosofia di Modena, Carpi e Sassuolo dal 18 al 20 settembre. Il tema dell'edizione 2020 è macchine. Ecco, andiamo a vedere come le macchine attraversano il pensiero filosofico, ma come le macchine in sostanza attraversino anche la nostra vita. E che cosa si intende per la parola macchine? Il discorso si fa molto largo, molto profondo, perché con la parola macchine introduciamo veramente uno sguardo molto molto largo, e andiamo subito a incontrare questo sguardo, lo sguardo filosofico di Umberto Curi. Buonasera.
Buonasera e bentrovato.
Grazie per essere insieme con noi qui nel Posto delle Parole. Umberto Curi, professore emerito di storia della filosofia all'Università di Padova e docente all'Università Vita e Salute San Raffaele di Milano. Ma mi perdoni, Umberto Curi, che cosa prova quando sente che lei è diventato professore emerito?
Ma devo dire che la prima reazione è una reazione divertita, nel senso che emerito è un aggettivo, visto che parliamo alla trasmissione intitolata Il Posto delle Parole, una riflessione sulla parola può essere opportuna, ed emerito è una parola che di solito non viene adoperata, è abbastanza obsoleta, e quando viene adoperata è per lo più in un contesto ironico.
Sì, anche perché dopo la parola emerito c'è un'altra parola che lasciamo perdere, no? Invece la parola emerito ha qualche cosa di molto positivo.
Ma sì, ogni università ha il suo regolamento per il riconoscimento della qualifica di emerito. Io l'ho ottenuto dall'Università di Padova in considerazione di alcuni, chiamiamoli, parametri, e cioè gli anni di anzianità come professore ordinario, alcune cariche direttive ricoperte all'interno dell'università. Io sono stato per 14 anni preside del corso di laurea in filosofia, e poi, non dovrei dirlo, una fama non oscura, una reputazione brillante sia nel contesto italiano che in quello internazionale.
Perché nella parola emerito c'è, se togliamo la E, c'è l'altra parola importantissima, merito, quindi è un merito che si è guadagnato nel corso della propria carriera, quindi è un raggiungimento di un traguardo mica da poco, Umberto Curi.
Sì, devo dire che poi questo riconoscimento resta su un piano puramente formale, anzi, se vuole, una sottolineatura che è quasi una curiosità, sia pure periferica. Nonostante la qualifica di emerito, mi è stato ricordato che la mia condizione di fuori ruolo, di pensionato, non consente di poter godere di una località, di un posto dedicato all'interno del dipartimento, per cui per le mie ricerche, la mia frequentazione delle biblioteche avviene come un utente qualunque e non come, diciamo così, uno studioso emerito. Ecco.
E qui ci sarebbe da aprire un argomento, più argomenti veramente importanti e molto curiosi anche su questa condizione a volte dell'università. Ma adesso, insieme con il professor Umberto Curi, andiamo ad incontrare la parola che guiderà il suo incontro. Incontro, ricordiamo ai nostri ascoltatori, sabato 19 settembre alle 11:30 a Carpi. Ricordo ancora la prenotazione sul sito festivalfilosofia.it. Ebbene, la parola che incontreremo sabato 19 settembre sarà la parola tecnica. Ecco, in che modo, andiamo subito in nuce, in che modo la parola tecnica incontra, attraversa, vive la filosofia? E qui andiamo indietro nel tempo a incontrare un'altra parola, la tecne.
È proprio così, anzi, fin d'ora posso prefigurare almeno questo aspetto della relazione che pronuncerò a Carpi, e cioè che per comprendere fino in fondo le potenzialità, ma anche i limiti e le contraddizioni della tecnica, la via migliore, anche se può sembrare arduo il dichiararlo, è ritornare all'accezione originaria del termine greco tecne, un termine che è bene sottolinearlo, è costitutivamente e ineliminabilmente ambivalente. È ambivalente sia dal punto di vista strettamente linguistico, nel senso che tecne in greco vuol dire tecnica, ma vuol dire anche arte. Anzi, il significato di questi due termini è indissolubile, non è possibile una accezione riduttiva che riporti solo a uno dei due significati. Ma l'ambivalenza è anche dal punto di vista concettuale, nel senso che certamente nel modo in cui compare nella tradizione mitologica greca arcaica e poi classica e successivamente nel grande pensiero filosofico del V e del IV secolo, certamente tecne è un dono, è un privilegio, corrisponde al conferimento di alcune possibilità, ma è insieme anche, come scrive Eschilo nel Prometeo incatenato, è anche una catena che stabilisce condizioni di subalternità e può talora configurare una vera e propria condizione di schiavitù. Ecco, il grande pensiero greco antico è avvertito della ineliminabilità di questo rapporto che è insito nel termine tecne tra il dono e l'inganno, tra la possibilità che viene assicurata dalla tecne e i limiti che sono connessi con questa stessa possibilità.
E la parola limite è una parola importante, Umberto Curi, però come possiamo far coincidere la parola limite quando lei poco fa parlava di Prometeo, la cui parola limite è veramente, nel senso vero e proprio, un ostacolo?
Ma il mito di Prometeo è considerato pressoché unanimemente dagli studiosi come il più importante, il più rappresentativo, il più pregnante mito di tutta l'antichità, proprio per la grande polivalenza di significati che in esso possono essere rintracciati. E non dimentichiamo che alla costituzione del mito di Prometeo concorrono alcune tra le figure più importanti, più rappresentative della cultura antica, perché ne troviamo una prima formulazione nei poemi di Esiodo, quindi nell'VIII secolo avanti Cristo, poi vi è la versione della trilogia di Eschilo dedicata alla figura di Prometeo, in maniera particolare il Prometeo incatenato, che ci è pervenuto integro, mentre le altre due tragedie che componevano la trilogia sono andate pressoché completamente perdute. E poi c'è una straordinaria interpretazione del mito che ritroviamo nel contesto di un dialogo di Platone, il Protagora, in cui Platone ci racconta il mito di Prometeo collegandolo all'origine della scienza politica. Insomma, siamo in presenza di quello che, secondo un grande studioso del mondo greco, cioè Hans Blumenberg, è un mito talmente importante che se fossero andate perdute tutte le testimonianze di arte, letteratura, cultura, civiltà greca, e ci fosse pervenuto solo il mito di Prometeo, noi saremmo ugualmente in condizioni di ricostruire le grandi linee di quel momento così importante dello sviluppo della civiltà che è stata appunto la cultura greca classica.
E nella parola tecne c'è sicuramente lo sguardo fondante, l'obiettivo, la speranza, perché la parola speranza per Prometeo è una parola importante. Prometeo, il titano fedele che non abbandona Zeus, e questo Prometeo è... Possiamo dire che è un conoscitore profondo di scienza tecnica, di architettura, di matematica, medicina, metallurgia, navigazione, quant'altre cose. Prometeo è veramente il mito, uno dei miti più plurali che possano esistere nel tempo.
Certamente, ma proprio per così dire, completando il percorso che lei ha efficacemente sintetizzato, da un lato Prometeo fa dono al genere umano di tutto ciò che lei ha citato, l'arte della navigazione, la coltivazione dei campi, le lettere, i numeri, le conoscenze di carattere astronomico e matematico, ma nel contesto in cui viene narrato questo conferimento di doni da parte di Prometeo, Eschilo sottolinea come tutto ciò in realtà non fosse affatto sufficiente a garantire la sopravvivenza del genere umano, minacciato dalla volontà di Zeus di farne strage. Ciò che veramente salva, e questo è un aspetto che troppo spesso viene trascurato e che io invece mi riprometto di valorizzare nella relazione che terrò a Carpi, ciò che salva non sono tanto i prodigiosi avanzamenti della tecnica, ma ciò che rimane sul fondo dell'orcio che proditoriamente Zeus invia a Prometeo e Epimeteo per sanzionare la loro disobbedienza. E da questo orcio, come è noto, escono tutti i mali del mondo, la malattia, la vecchiaia, l'ignoranza, tutto ciò che caratterizza la condizione umana nella sua strutturale debolezza, ma resta sul fondo dell'orcio una cosa, una sola cosa, che è il pis, la speranza, ciò che veramente salva e che è alla base del mito di Prometeo è appunto il ruolo insopprimibile e insostituibile della speranza.
Che farmaco trovasti a questo male quando Prometeo dice, se ricordo bene, spensi all'uomo la possibilità della morte? Allora la Corifea chiede a Prometeo: quindi che farmaco trovasti a questo male? E la risposta di Prometeo forse non è nemmeno tanto una risposta prometeica, però questo è proprio la risposta più straordinaria, quella che a cui faceva lei riferimento poco fa, Umberto Curi. La risposta è questa: seminai la speranza che non vede. Ecco, questa è veramente la tecnica del vivere.
Sono versi straordinari, perché ciò che sostiene Eschilo con questi versi è che il vero dono di Prometeo è tsiflas elpidas, è l'espressione greca, cioè speranze cieche. Ma io preferisco tradurre in una accezione anche più comprensiva: queste speranze non sono soltanto cieche, sono speranze che accecano, perché ciò che davvero serve alla sopravvivenza del genere umano è non guardare più costantemente il giorno della morte, aspettando inerti che il destino si compia. È questo che salva il genere umano, che in precedenza invece era costituito da individui che si lasciavano morire nella consapevolezza della ineluttabile mortalità della condizione umana.
E quello che ci ha dato come dono è questa speranza, sì che non vede, ma in ogni caso è una possiamo dirla nella forma latina della docta spes, cioè una speranza ragionata. Però se questo è un dono, se questi sono doni, Umberto Curi, Allora dove sta l'inganno?
L'inganno è proprio, se vogliamo riportarlo in termini moderni, nella scoperta o nella semplice constatazione che le potenzialità, le possibilità, i doni che ci sono arrecati dalla tecne sono sempre bilanciati e compensati da quelli che eufemisticamente potremmo chiamare effetti collaterali, ma che sono in realtà costitutivi del dono, nel senso che non vi è un dono, in greco si dice doron, che non sia insieme anche un dolos, e cioè un inganno. È un inganno la speranza, perché ci illude di qualcosa, cioè di una possibilità di sopravvivenza che è in realtà limitata, ci fa dimenticare la nostra condizione mortale, ma questa condizione mortale resta al di là della speranza e di quella che con l'età cristiana diventerà la beata speranza, e cioè la prospettiva di una vita che non sia esposta a una precoce conclusione qual è la vita terrena, ma la speranza in una vita ultraterrena che non abbia termine e che sia assistita dalla contemplazione. Ecco, da questo punto di vista io credo che l'insegnamento che ci viene dalla grande cultura greco-classica ci deve accompagnare soprattutto nell'epoca in cui noi viviamo, che è un'epoca di pieno compimento dello sviluppo tecnico-scientifico, e renderci avvertiti che sempre, in ogni momento, ogni avanzamento della tecnica è perciò stesso anche accompagnato da rischi, pericoli, controindicazioni.
Rischi, pericoli e controindicazioni come avanzamento della tecnica, ma tutto questo non pone la rimozione della morte, perché la morte è un dato di fatto per tutti. Ma secondo lei, Umberto Curi, mi perdoni se le pongo questa domanda, se una domanda banale, abbia la compiacenza di sottolinearlo, la prego. Ma a proposito della morte, la tecnica accompagna sempre la rimozione della morte, oppure è un vedere la morte come un avanzamento della vita, quindi anche qui nella logica di una speranza ragionata?
Ma la domanda, tutt'altro che banale, è invece complessa, perché richiama certamente un grande mito, in questo caso non un mito antico, ma un mito della nostra contemporaneità, e cioè l'illusione di poter una volta per tutte sconfiggere la morte. Sappiamo che soprattutto negli Stati Uniti sono numerosi i tentativi che vanno in questa direzione, attraverso tecniche di ibernazione si suppone di poter prolungare la vita, o meglio di risvegliare colui che si è semplicemente addormentato di qui a qualche decennio, ma ciò che è costitutivo della condizione umana è proprio la mortalità, e cancellarla o pretendere di poterla cancellare o differire rispetto al suo esito naturale è questo uno degli inganni che sono connessi con una celebrazione acritica delle mirabolanti potenzialità dischiuse dalla tecnica, mentre la consapevolezza della sua ineliminabile ambivalenza, io credo, è, se vogliamo usare questo termine oggi di grande attualità, credo che sia il vaccino che ci può immunizzare da questo inganno, accompagnandoci ad accogliere la nostra condizione per quello che è, e cioè una condizione in cui l'esito finale, la morte, è anche ciò che conferisce significato alla vita stessa.
Ma secondo lei, Umberto Curi, la filosofia occidentale ha da sempre amato il tema della morte oppure non era importante per la tradizione filosofica occidentale?
Io credo, e mi è accaduto più volte di discuterne con i miei allievi, che davvero nel suo statuto più profondo la filosofia sia quella di cui parla Platone, quando dice che se vogliamo veramente capire che cos'è la filosofia, se ci sforziamo di trovare una definizione che valorizzi davvero la peculiarità dell'indagine filosofica, dell'interrogazione filosofica, bene, questa definizione è che la filosofia è melete tanatu, e cioè è un prepararsi a morire. Nel Fedone Platone esplicitamente afferma per bocca di un Socrate che in quel dialogo sta prendendo commiato dai suoi discepoli prima di dover ingurgitare il veleno potentissimo della cicuta, rivolgendosi ai suoi discepoli, Socrate dice: perché la filosofia altro non è che melete tanatu, prepararsi a morire, esercitarsi a morire. E questo modo di concepire la filosofia io credo è ancora oggi di grande attualità, perché ci fa comprendere che la filosofia non è una disciplina intellettuale assieme ad altre, ancor meno è, per così dire, con orribile espressione, una materia di studio. La filosofia è un'attitudine, è un atteggiamento, è una pratica di vita, un modo di vita, ed è un modo di vita che coincide con esercitarsi a morire.
Umberto Curi, protagonista al Festival Filosofia, edizione 2020, lo ricordiamo, il Festival Filosofia con il tema delle macchine dal punto di vista filosofico, sabato 19 settembre alle ore 11.30 a Carpi. Umberto Curi presenterà la sua lezione magistrale intitolata Tecnica tra dono e inganni. Qual è il suo ultimo libro scritto, Umberto Curi?
Ma l'ultimo è un libro che è uscito 3 mesi fa e si intitola Il colore dell'inferno, con un sottotitolo La pena tra vendetta e giustizia. È un'analisi che prende le mosse molto da lontano dalle origini della nostra cultura greco-latina, per interrogarsi sulla razionalità della pena. E il titolo riprende una affermazione della grande filosofa Simone Weil, che diceva: in assenza di Dio, 2 cose evocano il colore dell'inferno, la mendicità e la pena. Ecco, io ho analizzato questa pena che porta con sé in qualche modo i bagliori del colore infernale.
La mendicità e la pena, per qualche aspetto rientriamo anche nelle osservazioni che ci faceva ascoltare poco fa a proposito della filosofia tra dono e inganni. Prima di salutarci, Umberto Curi, invece, qual è il libro che le fa compagnia in questi giorni?
Ma so che è poco elegante dirlo.
E quando mai potrebbe non essere elegante un libro che sta leggendo?
C'è un libro che mi fa compagnia oramai per molte ore al giorno, di cui sto concludendo proprio in questi giorni la stesura. È un libro anche di dimensioni ragguardevoli, perché sono quasi 600 pagine ed è intitolato Film che pensano. È un tentativo di riorganizzare i 20 anni di ricerche che ho dedicato al rapporto tra cinema e filosofia, e che in parte hanno visto già la luce con pubblicazione di saggi e di alcuni volumi. E poi c'è invece un libro di lettura recentissima di cui ho avuto la possibilità di discutere con l'autore, e cioè l'ultimo libro di Massimo Cacciari, Il lavoro dello spirito.
Il lavoro dello spirito, pubblicato da Adelphi, un piccolo libro ma di una complessità straordinaria. Parte dal ricordare l'anniversario, il pensiero di Max Weber.
È proprio così, e argomenta in maniera, a me pare, complessivamente molto convincente quale possa essere il ruolo della politica nel momento in cui il sistema economico-sociale ha raggiunto il suo pieno sviluppo di carattere tecnico-scientifico. Uno sviluppo che sembrerebbe rendere inutile o impossibile la politica, ma che invece, secondo Cacciari, esige il ritorno o l'affermazione di una grande politica all'altezza dei tempi.
Visto che la trattengo ancora per qualche istante, Umberto Curi, visto che parlava poco fa di film, lei è un profondo conoscitore, e non posso non porle questa domanda, di citarci un film che sia tra il dono e l'inganno.
È difficile che trovare un'opera che corrisponda pienamente a questa ambivalenza, o meglio, che rifletta la consapevolezza della ambivalenza. Ma nonostante questo, c'è un film, sarà sorprendente che io indichi un'opera della produzione cinematografica statunitense invece che un film russo di 4 ore, magari con i sottotitoli in tedesco. Ma io credo che il film Gran Torino di Clint Eastwood sia davvero un'opera di grande impatto anche dal punto di vista filosofico, e direi di più, anche dal punto di vista teologico. Un film di rara complessità, irriducibile ai moduli della cinematografia hollywoodiana, un film di grande impegno anche dal punto di vista teorico-filosofico.
E su questo consiglio di uno straordinario film interpretato da un altrettanto straordinario Clint Eastwood, ma non solo, perché non solo Clint Eastwood, è proprio tutta quanta la costruzione di questa produzione, che sicuramente supera la parola film per molti aspetti. Noi la ringraziamo, Umberto Curi, del tempo che ci ha dedicato, e le auguriamo buon festival di filosofia a Carpi con la sua Lectio Magistralis. Grazie ancora e buona serata.
Grazie, buona serata a lei e agli ascoltatori.